Radio Città del Capo.
Le 22:35 minuti, buonasera a tutte e tutti, benvenute e benvenuti a Seconda Visione, cinema, sciocchezze e pretese culturali.
They got caught in a celluloid jam. Then at a deadly pace, it came from outer space. And this is how the message ran.
Science Fiction Double Feature a tutti, amiche e amici di Radio Città del Capo, l'emittente che in maniera imperterrita e anche un po' corsara trasmette questa trasmissione, che è una ripetizione da tanti 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 anni, che sono comunque meno di quelli che ha Tommaso l'anziano Simili.
Buonasera, buonasera caro amico Francesco, e con un saluto a te che ovviamente mi fai da aiutante, non muto, però aiutante.
Ma noi dobbiamo salutare...
Io volevo estendere il mio saluto a lui.
Ah, ecco.
Io volevo estendere... Va bene, passino tutte le ascoltatrici. Va bene, passino tutte le abbonate. Va bene, passino tutte le ascoltatrici che diventeranno abbonate. Va bene, passino tutte le abbonate che diventeranno... Chissà, ma io stasera... E mettimi un po' di basso.
Ah, scusami. Anche se c'è lui di là, sì. Non è che poi succede... Vabbè.
Io volevo estendere...
Sì.
Tutto il mio amore fisico.
Sì, fisico.
Tutto la mia amicizia fisica.
Sì.
Tutta la mia futura paternità fisica. Fisica a un uomo dietro un vetro. È lui, è uno dei padri fondatori.
È l'uomo, quello trovato in Trentino, la mumma, quella...
non il Similaun, non la mumma del Similaun, ma un uomo che fa vedere dei film bizzarri alla sua prole. È lui.
È uno dei padri fondatori,
ma non quelli che sono arrivati in America. Cioè padri fondatori che hanno creato Seconda Visione, vestito anche volendo da padre Pellegrino, perché no? Il dottor Paolo Noto.
Buonasera, buonasera.
È proprio Tommy. Lui, amici!
Buonasera Francesco, quanta estenzione a forza
ma
di
perché solo Francesco, non hai capito?
Ho detto Nato, anche buonasera Tommy,
ah,
tu
no, non ho sentito,
sempre
scusa.
Più anziano.
Scusate, devi, non ho sentito. Vai.
Devi regolare l'apparecchio Tommy, non è che posso fartelo io
ma no,
ogni
perché
sera,
mi va in Larsen.
Ho capito.
Sì, sì, sei anche l'unico con le cuffie di marca, devo dire.
Ma le ho trovate stasera casualmente.
Sì, sì, dicono sempre tutti così, guarda.
Non c'è il solito nastro adesivo.
Le cuffie di marmo, pensavo tu dicessi. Paolo, benvenuto, buonasera. Da quanto tempo non intervenivi in una puntata di Seconda Visione?
Credo un anno e qualcosa.
Ma te le segni comunque?
Sì,
le volte.
L'anno scorso una l'ho fatta sicuramente.
Okay. Beh, bene, no?
Bene. Una all'anno, non è male. Beh, come dai, media, insomma. Sì. Allora, amiche e amici, fate delle domande al dottor Noto, che ne sa.
Di cultura generale.
Tutto quello che volete. Con un sms 348-7649-289, che è anche il numero che potete utilizzare per chattare con noi su WhatsApp. Che storia.
C'è anche WhatsApp ora.
C'è anche WhatsApp. Oppure mandate una mail a diretta @ radiocittadelcapo.it o ancora a secondavisione@gmail.com. Ma se non ritrovate più questi contatti e vi sentite sperduti in una prateria del West, andate sulla nostra pagina facebook.com/secondavisione.
Allora, possiamo far dire anche al dottor Noto, visto che abbiamo la gioia di averlo qui tra di noi, perché e a cosa servono i contatti?
Ah già,
I contatti servono per ovviamente commentare con noi i film di cui parliamo questa sera, che sono tanti.
Sono tanti.
Per commentare con noi un'altra notizia che daremo stasera, cioè le nomination agli Oscar, o sbaglio, caro Tommaso?
No, è vero, vero.
Ma soprattutto per votare quello che è diventato il giochetto più simpatico di questa trasmissione, cioè il duro... buonanotte, il duro mestiere.
Quello era nel 2006.
Bla 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 bla. Cioè dammi solo un minuto, una recensione in un solo minuto, un'operazione difficilissima, appunto da smollare a uno dei due a scelta fra Tommaso e Francesco.
Ma no, stasera potrebbe essere anche noi tre, comunque.
Paolo, questo no, direi proprio di sì.
Non è che voi, scusa,
no, tu sei padre fondatore, prima di ospite hai delle responsabilità, come tutti i padri fondatori,
da grandi fondazioni
derivano grandi
responsabilità, sì.
Insomma, potete scegliere quindi fra Tommaso e Francesco, ripeto, decidere chi di loro due dovrà appunto fare Dammi solo un minuto, la recensione in un solo minuto. È difficile, io ve lo dico.
Io mi aspetto tipo Gig che ci scrive dicendo: ah, ma il dottor Noto doveva ancora fare il Dammi solo un minuto di SpongeBob.
No, no,
ma
no,
io lo butto lì.
Ce ne sono anche arrivati un botto di silenzio in sala. Beh, abbiamo una puntata ricca, ragazzi, eh. Dopo leggiamo tutto.
Di cosa parliamo? Quando parliamo di cinema, sciocchezze e pretese culturali.
Allora, apre Paolo con un recupero, l'ultimo film di Gabriele Salvatore, Sì, ragazzi invisibili.
O anche un monito. Forse un recupero o un monito.
Un monito, non so. Volevamo andarlo a vedere noi, poi alla fine ha detto vado io.
Ok, va a posto, ci vediamo
poi
dopo.
È passato del tempo nel frattempo.
È finita come quei portieri scarsi, la prendo io.
Esatto.
E
non mia.
Non si sa che fine faccia.
Parleremo anche di Big Eyes, il film di Tim Burton. Poi torna la palla e la parola a Paolo con un interessante documentario, Meno male è lunedì.
Sì.
E poi noi concluderemo con La teoria del tutto. Nel mezzo, pezzi di colonne sonore. Dammi solo un minuto quando ci votate, ma è già arrivato un voto in realtà per Tommaso.
E questa è una congiura che chiedo il riconteggio.
Va
sempre,
bene, te lo faccio subito, aspetta un attimo. Sì. Uno.
A posto, bene. Adesso sono più tranquillo.
È vero.
Perché soprattutto è la legalità.
Pensavo l'alligalli, tu dicessi...
Sì. L'alligatore.
Esatto. E poi, insomma, tante altre sciocchezze e sciocchezzuole. Noi partiamo, direi, con giusto un pezzettino della colonna sonora, che è una delle colonne sonore candidate all'Oscar.
Candidata all'Oscar, vincitrice del Golden Globe come miglior colonna sonora, Johan Johansson per La teoria del tutto.
Poi tra poco, il dottor Noto sul ragazzo invisibile. L'avete visto? Scriveteci. Penso che queste siano le colonne sonore che il dottor Noto odia di più in assoluto come tipologia.
Ma direi proprio di sì, guarda.
Guarda, ti conosco.
È anche un po' Philip Glass, c'ha quella ripetitività minimalista, un pochino la reiterazione di quelle due note.
È uscito un doppio CD di un pianista giapponese che rifà gli studi di Philip Glass e sono molto molto belli.
Ma no,
lo dicevo perché Philip Glass ci ascolta e poi ritira l'abbonamento alla Radio Città del Capo.
Ci ascolta in streaming,
Paolo, ma questo ragazzo invisibile
è brutto, posso dire.
No, adesso subito creiamo la suspense
dai. Allora, è una storia che parte ancora prima del film, visto che è un esperimento multimediale che non coinvolge solo il cinema. Poi ci racconterai i dettagli. Ed è viene spacciato, pubblicizzato, promosso. È stato promosso, anzi, era un film, diciamo, del periodo di Natale, come il primo film di supereroi italiani. Cosa che qualcuno ha detto. Insomma.
Sì, insomma, dire il vero, tra la fine degli anni 60 e inizio degli anni 70, penso a film di Marco Vicario, insomma, ci sono state delle cose supereroistiche. Questo è un film che ha delle grosse ambizioni, perché è una produzione Indigo, quindi Francesca Cima e Nicola Giuliano, i produttori di Paolo Sorrentino, i produttori di film abbastanza dimenticabili, devo dire, per quanto mi riguarda, come alcuni di Antonietta De Lillo, Il resto di niente, eccetera, eccetera. È un film che nasce appunto con delle grosse... con delle ambizioni di qualche tipo. La trama è presto detta, è quella di mille film supereroistici: un ragazzo, Michele, timido, tanto caruccio, ma un po' disadattato, che vive con la mamma single e viene continuamente bulleggiato dai cattivi della scuola e ignorato dalle belle della classe.
Mamma single poliziotta Valeria Golino.
Esatto, mamma single poliziotta Valeria Golino, una presenza
che ha già fatto mille volte sia la single che la poliziotta.
Sì,
ma forse insieme mai,
E credo anche degli altri film Indigo, ma Non voglio metterci la mano sul fuoco. A un certo punto, dopo una festa in maschera che ha per lui un esito disastroso, il buon Michele, che vive a Trieste, scopre di avere un superpotere. È invisibile. Lì per lì pensa che appunto questo carattere sia dovuto al fatto che ha indossato una tutina comprata dai cinesi per 5 euro. Dico così come sono le cose, ecco. Ma invece la storia è molto più complicata. Michele, non è veramente il figlio di Valeria Golino, ma è il figlio di due supereroi che erano stati a loro volta reclusi da una misteriosa organizzazione paramilitare gestita da dei truci individui dell'Est Europa, residuati in qualche maniera della Guerra Fredda, che hanno intenzione, un po' come negli X-Men, di trarre profitto bellico dai superpoteri dei ragazzi che rinchiudono. Le cose sembra che vadano lì per lì bene, perché insomma, grazie ai suoi poteri, il buon Michele riesce a vendicarsi dei cattivi che lo hanno fin lì maltrattato, ma si metteranno molto male quando appunto questa organizzazione paramilitare si metterà nelle sue tracce. Il film ovviamente poi finisce benissimo. Per quanto mi riguarda, l'esperimento non è che sia particolarmente riuscito. Salvatores è uno, qui credo che siamo tutti d'accordo su questo, che sia una gran capacità, è quella di far lavorare bene gli attori e di creare dei film potabili per chiunque. Si è sempre collocato in una fascia media di produzione con risultati secondo me quasi sempre dignitosi. Qua la roba evidentemente non fa per lui, ma non perché il film sia girato male. Il film è girato bene, correttamente, con il solito buon gusto dell'inquadratura. Torna a lavorare con un direttore della fotografia secondo me abbastanza sottovalutato come Italo Petriccione. Sequenze comiche di alleggerimento ben costruite. Il problema del film è che è un film, almeno secondo me, fatto per nessuno. Cioè non si capisce chi sia il pubblico di un film di supereroi italiano in cui non c'è un discorso generazionale fatto bene, non c'è un immaginario come dire nerd veramente supereroistico pienamente sviluppato. È un film sui ragazzini visti dai quarantenni, sostanzialmente. Cioè il pubblico per sta roba qui saremmo più o meno noi, che però non lo andiamo a vedere, se non più o meno perché forzati, come è stato nel mio caso. Sul film hanno scritto secondo me benissimo, ho letto due cose sulla rete pienamente condivisibili, per cui non mi dilungo, sul blog di Leonardo Tondelli, leonardo.blogspot.com, e una bellissima recensione di Jackie Lang sui 400 calci, che dicono meglio di come l'ho detto io più o meno le stesse cose. Segnalo giusto un paio di robe che probabilmente sono sfuggite di mano al buon Salvatore, se quindi sono abbastanza interessanti. Il film ha delle scene abbastanza inquietanti, perché non ho detto che il protagonista Michele, appunto, per diventare invisibile si deve ovviamente spogliare, cioè è invisibile solo quando è nudo. E questo porta da un lato ad alcune sequenze che sembrano una specie di morte a Trieste, cioè un bambino biondo, seminudo, che si aggira per il litorale adriatico, ci manca solo qualcuno che urli dietro Tazio, Tazio, e poi insomma è un po' veramente quell'immaginario lì, e lo si vede abbastanza spesso appunto, come mamma l'ha fatto. L'altra è una sequenza da film di Lino Banfi o di Gigi Andrea, se preferite, nella quale la seconda, nella quale appunto il protagonista decide di mettere alla prova i suoi superpoteri. Voi, se aveste 13 anni e diventaste improvvisamente trasparenti, qual è il secondo, se non il primo, il secondo posto nel quale andreste?
Beh, vedere donne nude.
Esattamente, esatto. Ma non delle donne qualsiasi, bensì le vostre compagne di classe. Ed è esattamente quello che fa il protagonista del film. E questa cosa, infilandosi nello spogliatoio appunto delle ragazze dopo l'ora di ginnastica, e questa sequenza un po' tra Gigi Andrea e Stanley Kubrick,
tipo quel film che abbiamo citato prima, Fuori
però
onda,
pare che insomma funziona come...
Funziona, ma chiaramente non c'entra niente. È una scena inquietante, problematica, che Salvatore cerca di girare con un qualche gusto calligrafico, che però, come dire, non rientra da nessuna parte, né nell'estetica del film supereroistico sulle grandi responsabilità e i grandi poteri. Il film strizza l'occhio moltissimo a Watchmen, ma anche a un film che non c'entra nulla con i supereroi, cioè Shining. E dall'altra appunto un immaginario vagamente alla Kubrick,
senza avere il peso specifico, penso, di una sola quadro di Watchmen.
No.
Ecco, quando io ho visto il trailer e il nome di Salvatore scompare dopo un po', quindi ero rimasto molto sorpreso dall'idea di un film, una produzione italiana, chiamiamola di genere, o comunque sì, che di un genere che non viene molto non fa parte della cultura cinematografica nostrana. Poi ovviamente il nome di Salvatore mi ha un attimo inquietato. Ecco, l'idea è che, come nella visione del trailer, il film si basi solamente e unicamente sulla sua stessa idea di partenza, cioè un film di supereroi girato in Italia.
Più o meno sì, neanche in Italia, in Friuli Venezia Giulia, che anche è già abbastanza diverso, come Francesco potrebbe testimoniare. Fra l'altro, prima o poi qualcuno dovrà portare sul banco degli imputati della storia la Film Commission del Friuli Venezia Giulia, perché in ogni film finanziato da questo benedetto organismo splende sempre il sole, cioè non piove mai nel Friuli Venezia Giulia.
Invece
dei film,
è assolutamente falso, no? Questo è assolutamente falso, piove sempre.
È una cosa appunto assolutamente...
Volevo dirti, Paolo, che aggiungeva un ascoltatore mandando un messaggio su WhatsApp al 348 8764928 9, dice: nella scena, immagino quella così un po'
tipo
voyeuristica,
la primavera,
e c'è anche Vivaldi in colonna sonora,
sì,
tanto per aggravare il tutto.
C'è anche Vivaldi in colonna sonora,
ma la primavera,
scusate,
di Vivaldi,
sì sì, l'avevo dimenticato, l'avevo rimosso.
Manco l'autunno, vabbè. Allora, non lo consigliamo questo film, possiamo dirlo.
Non c'è neanche più al cinema, quindi.
No, non è più al cinema. Io l'ho visto all'Odeon, Sala D, che è, come dire, l'anticamera dell'inferno della distribuzione. Il film non è più brutto di altri di Salvatores. Vediamo di capirci. Amnesia e Come Dio Comanda erano decisamente peggiori, almeno dal mio punto di vista. Peccato, perché Salvatores è uno che comunque ha fatto Nirvana, cioè... ha fatto una roba che poteva essere un tentativo ben riuscito di fantascienza italiana. Qui secondo me non va da nessuna parte.
La conosci Lana Del Rey, Paolo?
So che è una cantante.
Allora te la facciamo ascoltare.
Ah, che bello.
Perché lei, pensa, ha scritto il tema, cioè la canzone che va sui titoli di coda del film di cui stiamo per parlare, cioè Big Eyes. E ti sembrerà incredibile, ma questa canzone si chiama Big Eyes,
cioè, che vuol dire, cioè, grandi occhi.
Perché parla di dipinti di grandi occhi. Non sei presente, i Keen. Te ne metteresti mai un Keen in casa?
No.
Bravo.
A posto.
Neanche noi.
Neanche noi.
With your big eyes.
Io non la sopporto Lana Del Rey, ma proprio non l'ho mai sopportata e mai la sopporterò.
Ma lo sai che un po' forse mi ha ravvivato la visione di questo film. Quando arriva, forse perché sono i titoli di coda, questa canzone mi si è aperto il cuore.
Perché era finito il film.
Probabilmente sì, probabilmente sì.
Parlare così di un film di Tim Burton non è che ci faccia molto piacere. Big Eyes è il secondo, se non ricordo male, e diciamo biopic o film biografico di Tim Burton, è decisamente meno riuscito
di Ed Wood. Direi proprio di sì.
Ecco.
Direi proprio di sì.
Viene raccontata la storia dei coniugi Keen, una storia vera. Conoscevo i dipinti, ma non li avevo assolutamente associati ai nomi. Ma i famosi dipinti con i bambini, ma anche animali, con gli occhi grandi, un po' naif, non particolarmente ricercati, diciamo, che a un certo punto si trovarono ovunque negli anni 70, arrivarono anche da noi in Italia, in Europa, ma negli Stati Uniti la Keen mania fu veramente, veramente gigantesca negli anni 60. Però questa produzione seriale, nel vero senso del termine, nascondeva un segreto, ovvero sia che il vero autore dei quadri non era il signor Keen, Walter Keen, interpretato da Christoph Waltz, bensì Margaret Keen, sua moglie, interpretata da Amy Adams. La cosa verrà fuori soltanto qualche decade dopo, e Tim Burton ci va su questo film che purtroppo è piatto come un quadro.
Allora, diciamo subito che questo forse è l'ennesima conferma che il talento di Tim Burton non esiste più.
No, subito così.
No,
boom,
no, io sono è uno di quei registi che hanno contribuito a hanno creato uno stile personale negli anni 80-90, e però è rimasto invischiato nel suo stesso stile, nel suo stesso touch.
Ma qui neanche c'è, secondo
lui
me.
Lui non è riuscito a evolversi, ad avere il punto di svolta. Forse il punto di svolta poteva essere Ed Wood, che era la summa del suo cinema e del suo amore per il cinema. Forse il punto di svolta, che era un film più adulto e di conseguenza anche più sfortunato, poteva essere Big Fish, e qui casualmente il termine big che mi ritorna. Però dopo sono arrivati Alice, i film di animazione sono diversi, lì quasi va più sul sicuro. Io sto parlando di Alice in Wonderland, cioè comunque si parla di una vena spenta di un riproporre degli stilemi. Qua il Tim Burton è un po' più asciutto, meno bartoniano sulla carta, però lo stesso fatto di una donna che fa dei quadri con degli occhi molto grandi richiama le stesse illustrazioni di cui è autore Tim Burton, dove Tim Burton è quasi costretto a metterci ogni tanto delle sequenze vagamente oniriche per far vedere che è Tim Burton.
Secondo me, diciamo che mi sono chiesto, perché fondamentalmente sono un po' meno spietato di te, ma sono d'accordo con quello che dici, però mi sono chiesto perché in un film che viene rappresentato in maniera cioè dove sta la vera volontà di rappresentazione, nel rifare se stesso in alcune sequenze oppure invece di creare un film volutamente piatto? Non sto cercando di difendere Big Eyes, perché sarebbe un po' come forzare la cosa, però effettivamente il film, tutto il materiale del film, i posti dove è ambientato, la soleggiatissima California, il gusto del kitsch, questo anche iconografia molto forte, avrebbe potuto dare a Tim Burton veramente fango nel quale sguazzare e divertirsi. Perché non l'ha fatto? Perché ha limitato questa cosa soltanto a un paio di sequenze? Ecco, è una domanda alla quale io ancora una risposta non mi sono dato. Oltre questa domanda, il film purtroppo, soprattutto nella prima parte, non ha molto interesse.
Secondo me è un Tim Burton, forse per ragioni economiche, è un Tim Burton molto più asservito alla convenzionalità degli studios o dell'opera, perché sulla carta doveva essere un film piatto, perché vabbè, al di là di Tim Burton hai due attori all'apice, cioè Christoph Waltz e Amy Adams.
Lui continua a essere molto bravo,
fotografia di Bruno De Bonnel, che è il nuovo direttore della fotografia dei Coen. Hai comunque il mestiere di Danny Elfman, quindi una storia che di per sé poteva essere interessante. Cosa non funziona? Secondo me è una storia un po' lontana, personalmente, dal nostro interesse, perché è un qualcosa molto legato comunque alla cultura pop americana, e Tim Burton e la sceneggiatura non contribuisce a farti partecipe. I personaggi, secondo me, a livello di direzione, Amy Adams è un personaggio che non riesce a venire fuori, molto debole, molto non si capisce realmente che cosa voglia fare se non nell'impennata finale, e trovo Christoph Waltz bravo ma fin troppo sopra le righe, cioè troppo esagerato. Cioè Christoph Waltz ci ha abituato a momenti di grandiosità giocando di pochissimo. Qua è troppo sovraccarico e non può che essere irritante. Sono due personaggi, tutti e due molto irritanti, e sicuramente
infatti lo scrivono via WhatsApp, e sicuramente per me calca anche troppo la mano,
e sicuramente, cioè, non si capisce neanche la questione artistica, perché i quadri non sono granché. Ci si poteva concentrare sulla serialità dei quadri, che era qualcosa di anticipatore di Andy Warhol, e questa cosa comunque alla fin fine
non era anticipatore di Andy Warhol,
no, però più o meno
Andy Warhol è arrivato decisamente prima, tant'è che viene
c'era
citato
un parallelo
nella scena sul mercato,
però
in maniera
molto
anche abbastanza
all'acqua
esplicita.
Di rose, cioè era anche interessante la questione della serialità, che viene relegata soprattutto nei titoli di testa.
No, esatto. Chiaro, beh, comunque è un film, chissà, che magari dovremmo rivedere eventualmente in prospettiva rispetto a quello che Tim Burton ha fatto, perché non sono d'accordo con te che si sia perso, o comunque lo spero. Paolo, adesso parliamo di lunedì con te, e volevo irradiare questa canzone abbastanza famosa che si chiama I Don't Like Mondays, e mentre i Boomtown Rats Che pare dovessero tornare, poi pare di no invece.
Sono ancora tutti vivi, a parte...
Ma qua, ma te frega, questo è...
A parte Bob Gale.
Ma questo è laterale come cosa. E, ti volevo chiedere, visto che è arrivato un messaggio al 348-76-49289 della nostra Nico, che dice che il ragazzo invisibile è piaciuto a suo figlio che ha 12 anni.
Piacere, smentisce quello che ho detto finora. Non è piaciuto a molti altri dodicenni, devo dire, perché il film ha incassato proprio poco. È costato 8 milioni di euro, che è una cifra non altissima per degli standard, come dire, di produzione europea, ma di tutto rispetto per l'Italia, e in 5 settimane di distribuzione ha incassato 4 milioni e mezzo ed è uscito, quindi... Quindi direi che finora il successo presso il pubblico che doveva essere di riferimento non c'è stato.
E ha avuto un battage molto grande, sì. E anche lo sfruttamento con la graphic novel fatta in contemporanea.
Esatto, c'è stato il lancio attraverso un'operazione di co-marketing con Radio DJ per la selezione dei pezzi da inserire nella colonna sonora.
Tutti di esordienti.
Esordienti, eccetera, eccetera. Poi il film inizia con una canzone con Clint Eastwood dei Gorillaz. Ora,
sì,
vabbè. Cioè... l'immaginario è più quello, ecco, francamente.
Ma poi perché Clint Eastwood dei Gorillaz?
Beh, non lo so, forse perché pensavo che il maggiore competitor forse è American Sniper, non ho idea.
Allora, Bob Geldof e poi tanti altri che fecero le cover di questo
era
brano.
Era giovane,
era giovane,
Geldof,
sì.
L'occhiaia però c'era.
Ah, ma state vedendo il video, sì, la festa, la barba.
E diceva I Don't Like Mondays, mentre il film di cui tu stai per parlare si chiama Meno Male Lunedì, un titolo che già così gioca su probabilmente un lavoro sugli stereotipi, immagino.
È chiaro, sì, proprio un lavoro sugli stereotipi, perfetto Francesco. Il film Meno Male Lunedì è un film di Filippo Vendemmiati, è stato presentato alla festa del cinema, all'ultima festa del cinema di Roma, quindi è un film del 2014, esce ora nelle sale, quantomeno in una sala bolognese, cioè il Nosadella, che lo ospita più o meno a giorni alterni. Per cui se siete interessati al film, seguite la programmazione del Nosadella,
zompate nei giorni giusti,
esatto. E seguite la pagina Facebook del film. La storia, la vicenda, insomma, da cui il film è tratto è presto detta ed è piuttosto nota. Tre grossissime aziende della Package Valley bolognese, cioè la IMA, la GD e la Marchesini Group, hanno deciso qualche tempo fa di aprire presso il carcere della Dozza una azienda vera e propria, un progetto che si chiama FID, fare impresa in Dozza, e che prevede quindi la creazione di una vera e propria fabbrica dentro il carcere, con contratti a tempo indeterminato, buste paga, ferie pagate, eccetera eccetera, formazione dei dipendenti, eccetera. I dipendenti ovviamente sono detenuti che hanno più di 5 anni di pena da scontare, sono esclusi gli ergastolani, sono tutti maschi e hanno appunto attraversato un periodo di formazione continua che avviene grazie a dei simpaticissimi umarell, dei tutor, dei dipendenti anziani, non come come Tommaso,
no, infatti,
in pensione.
Grazie,
delle
non così anziani.
Ditte non così anziani, delle ditte sopracitate, che nelle loro stesse parole, in base alle loro stesse parole, cercano di insegnare un pestiere a queste persone, ai detenuti, ma anche di insegnare un po' loro a tornare al mondo dopo una lunga assenza. Il film di Vendemmiati, lo ricordiamo, giornalista della sede regionale RAI di Bologna, autore di un film che ha avuto una grossa eco qualche anno fa, Hanno morto un ragazzo, sul caso Aldrovandi. Il film segue questa vicenda con il distacco e con il pudore che ci si aspetta che una persona sensibile e intelligente abbia in questi casi. La scansione è per giorni, ogni giorno della settimana costituisce una sorta di piccola isola narrativa in cui si vedono gli operai, gli ex operai arrivare appunto dentro il carcere, i nuovi operai, cioè i detenuti, sciamare dalle loro celle verso questa officina. il contatto fra appunto queste due tipologie umane che si mescolano. Si mescolano da un punto di vista antropologico, si mescolano da un punto di vista linguistico. Gli vecchi operai bolognesi parlano quasi esclusivamente dialetto, i nuovi operai detenuti parlano
mille lingue diverse,
tre o quattro lingue sicuramente, almeno tre o quattro lingue. La macchina da presa sta lì, si sofferma su piccoli dettagli della lavorazione dei pezzi, su dialoghi che hanno quasi sempre un tono farsesco, comico farsesco. Il regista ha definito il film una sorta di commedia brillante. E infine si torna in cella, in cui per ogni giorno della settimana un detenuto racconta non tutta la sua storia, perché non si scende nei dettagli dei motivi della pena, della condanna, ma le proprie sensazioni, le proprie emozioni e le proprie aspettative rispetto al progetto. È un film veramente curioso, è un film che io mi permetto di consigliare ai nostri ascoltatori. È un film curioso perché mi ha ricordato tanto, mi ha ricordato tantissimo Il Grande Silenzio, non il western di Corbucci, evidentemente.
Certo, no, ma il film è ambientato nel monastero in Calabria.
Sì,
in Calabria, in Germania.
In Germania, tipo un Groningen.
Esatto, quello di Philip Groening. La scansione è la stessa: persone che vivono recluse, che si incontrano abbastanza casualmente per dei rituali prefissati, riescono però a estrarre dei momenti di umanità sconvolgente proprio da questa ritualità, proprio dalla ripetizione di piccole cose. Gli operai e i detenuti hanno una cosa in comune, ed è la dentatura. È incredibile, cioè c'è una sorta di consonanza antropologica proprio basata sul fatto che si vede che provengono dallo stesso mondo. Dicono cose diverse, sono pettinati in maniera diversa, parlano lingue diverse, però come dire, quei denti da vecchia classe operaia non c'è niente da fare, sono gli stessi. Questa è una cosa che mi ha molto colpito. La sensazione appunto di reclusione, di sacralità del luogo è aumentata dalla colonna sonora dei Ted Dubois, che ogni tanto flirta appunto con atmosfere da canto gregoriano, da monofonia. È piuttosto curioso anche questo lato. E il film, ripeto, ha una struttura interna, all'interno dei singoli segmenti, tipiche appunto della commedia: i piccoli imprevisti, gli scontri derivati da incomprensioni linguistiche, il fatto che una volta o l'altra determinati personaggi si ergano insomma ad autorità discutibili, stiamo parlando ovviamente degli ex operai. E ha dentro una scena secondo me straordinaria, una delle più belle scene di McGuffin che io abbia mai visto nel cinema italiano. Non voglio anticipare nulla, ma a un certo punto c'è una sfuriata clamorosa di uno dei tutor nei confronti degli operai. Si incazza con una biscia con queste persone, degli operai detenuti, gliene dice di ogni colore: voi avete fatto una cosa che non dovete ripetere, non la dovete fare mai più, sennò questo progetto finirà, voi dovete smettere di pensare di poter fare quel che volete, qua dentro dovete fare quello che dico io, se lo fate un'altra volta chiudiamo baracche e burattini, perché ve lo ripeto per la quarta volta, la punta al vidiam non si usa per forare i materiali teneri. Dopo che uno si aspetta chissà che cosa, è una scena cinematograficamente bella.
Vabbè, Francesco, dovremmo andare a recuperare.
Dovremmo andare a recuperare.
Però cerchiamo di beccare i giorni giusti al Nosadella.
No, perché sennò becchi un altro film che potrebbe andare bene lo stesso.
Se io mi affido
però
a te, poi va a finire che poi ci troviamo, che ne so, il ragazzo invisibile, ma poi che non vogliamo vedere magari. Capita lì.
Ma a volte il problema, caro, non è vedere, ma sentire. Silenzio in sala.
Ho visto l'ultimo Fellini giusto martedì scorso, non è uno dei suoi migliori. È mancante di strutture coesive, si ha la sensazione che non sia del tutto sicuro di quello che vuole dire. Oddio, io l'ho sempre definito essenzialmente un grande tecnico del cinema. D'accordo, La strada era un buon grandissimo film. Grandissimo nell'uso dell'energia negativa.
Io sento che mi sta per venire un colpo.
Smetti di ascoltare.
Smetti di ascoltare. Mi strilla le sue opinioni negli orecchi.
Silenzio in sala, ovvero sia le vostre delazioni, quello che ascoltate, quello che origliate, quello che la gente dice durante, prima, dopo la proiezione. La prima mail ci arriva da Chiara. Ciao carissimi, dice: stasera non vi posso ascoltare, recupero il podcast. Vi volevo tuttavia lasciare una testimonianza dalla sala. sono andato a vedere American Sniper in versione originale qua a Firenze. Durante l'odioso intervallo, ma perché li fanno non lo capisco proprio, un signore inglese si mette a parlare al telefono. Parla a voce alta, un po' in inglese, un po' in italiano. Dice alla moglie con molto affetto di non aspettarlo in piedi se è stanca e vuole andare a dormire. A me pare un po' presto per andare a letto, sono solo le 21:30, ma ognuno ha i suoi ritmi vitali. Mentre sta per chiudere la telefonata, alza ancora di più il tono della voce e dice in italiano: bah, siamo in pochi, una decina. Comunque, mamma mia, sti americani come parlano male, non ci capisco un cazzo io che sono inglese, figurati gli altri in sala. Genio!
Bellissimo.
E
bellissimo.
Poi vota te per dammi solo un minuto.
Ma queste sono altre cose. Invece ci scrive Gina, Santissima Triade, buonasera, sono molto dispiaciuta di non essere presente, ascoltare, ma il mondo è giusto. Ecco tre gradevoli intermezzi per silenzi in sala.
Di nuovo American Sniper.
Durante American Sniper, che, e quindi si prolifera sì, qua, sì, sì. Mi siedo disgraziatamente di fronte a una coppia di anziani, di quelli sordi, che sentono il bisogno di commentare tutto quello che vedono, con effetti talvolta comici, come segue. Mentre Bradley Cooper si ritrova a vedere le torri gemelle in fiamme, la vecchia dà il gomito al marito, vecchia adesso, signora anziana,
vabbè,
dà il gomito, al marito e dice, o meglio urla, vedi, è l'11 novembre. Non contenta, verso la fine del film, quando Chris Kyle è ormai tornato dall'Iraq sconvolto, incapace di reintegrarsi nel mondo normale, facendo sudare 15 camicie alla povera Sienna Miller, la vecchia, persona anziana, sussurra al marito con grande disappunto: è ancora vivo, ma ha un problema. Il terzo intermezzo arriva a un'anziana bolognese incontrata per caso che commenta un film ignoto dicendo all'amica: quel film era così brutto che mi è passato il mal di schiena. Che dire?
A questo punto, se ascolta Seconda Visione, che ci dica che film è, così lo guardiamo anche noi quando la vecchiaia ci coglie.
Bene, grazie tantissime, Gina, molto belle, però American Sniper, cioè, scrivetecene altre.
Grazie
American
Gina,
Sniper.
Grazie Chiara, veramente, perché...
Bene.
Noi vogliamo fare, prima di parlare dell'ultimo film, una velocissimissima, Tommy, carrellata su quelli che potrebbero essere, anzi, quelli che sono i candidati al premio
Oscar.
Esatto,
perché noi siamo reduci dai party dei Golden Globes che hanno visto protagonisti me e Francesco a base di Daiquiri e Martini, e che ci arrivano subito il giorno dopo le nomination agli Oscar.
Allora, miglior film: American Sniper, The Imitation Game, Birdman di Iñárritu, Selma,
diciamo segnale forte, no
brutto. Selma, film su Martin Luther King, Boyhood, di cui abbiamo parlato, The Theory of Everything, di cui stiamo per parlare, The Grand Budapest Hotel, di cui abbiamo già parlato, Whiplash, di
che
cui
pare che sia bellerrimo Whiplash.
Parleremo.
Miglior attore protagonista: Steve Carell per Foxcatcher, Michael Keaton per Birdman, Eddie Redmayne per La Teoria del Tutto, di cui andremo a parlare, Bradley Cooper, American Sniper, e Benedict Cumberbatch per The Imitation Game.
Migliore attrice: Marion Cotillard, Due giorni e una notte, Rosamund Pike, Gone Girl, Felicity Jones, The Theory of Everything, di cui stiamo per parlare, Reese Witherspoon per Wild, di cui parleremo, Julianne Moore per Still Alice,
forse
di cui
forse
non parleremo, vediamo.
Vediamo. Miglior attore non protagonista: Robert Duvall, The Judge, Mark Ruffalo, Foxcatcher, J.K. Simmons, Whiplash, Ethan Hawke, Boyhood, Edward Norton per Birdman.
Miglior attrice non protagonista: Patricia Arquette per Boyhood, Emma Stone per Birdman, Meryl Streep ancora una volta nominata per Into the Woods, Laura Dern per Wild, Keira Knightley per The Imitation Game.
E andiamo direttamente poi alla regia, ce l'abbiamo la regia, Alejandro González Iñárritu,
brutto
per Birdman, Richard Linklater per Boyhood, Bennett Miller per Foxcatcher, Wes Anderson per Grand Budapest Hotel e Morten Tildum per The Imitation Game.
E sinceramente il fatto che abbiano dato la nomination a Morten Tildum,
ci fa riflettere
abbastanza.
Miglior film animazione, prego:
Big Hero 6, Song of the Sea, The Tale of Princess Kaguya, The Box Trolls e How to Train Your Dragon 2.
Allora, che dire, sicuramente le sorprese sono Boyhood e Grand Budapest Hotel, che avevano già comunque vinto i premi principali ai Golden Globe, quindi si tratta di due registi, diciamo, ambito vagamente comunque quasi indipendenti in un contesto più convenzionale come appunto The Imitation Game e The Theory of Everything. Chissà, staremo a vedere. Potrebbe essere una sorpresa quest'anno, eh?
ci vuole un fisico bestiale
come Stephen Hawking
per resistere agli urti della vita.
E beh, in tutto e per tutto, eh.
Intorno alla quale figura è costruito l'ultimo film in scaletta oggi, The Theory of Everything, detta anche la teoria del tutto, che è praticamente questa teoria che dovrebbe unire tutte le leggi che governano l'universo in maniera unificante, ed è lo scopo della vita di uno dei più grandi uomini di scienza che il mondo abbia mai visto, cioè Stephen Hawking. Ora, il punto è che il film The Theory of Everything, caro Paolo, cari ascoltatori, sì, cari ascoltatrici, parla di Stephen Hawking, ma in realtà, non forse perché non vuole appesantirci, non è che ci parla di quello per cui veramente Stephen Hawking è importante.
Cioè il secondo cantante di Pink Floyd.
No. Ma il fatto che abbia rivoluzionato con le sue teorie la concezione dell'universo, ma ci parla di quanto può essere difficile vivere una vita con la terribile malattia che l'ha colpito e come è possibile costruire una relazione prima con una donna e poi con un'altra. Allora, il tutto sembra in realtà il classico... La teoria del tutto sembra il classico film in cui il protagonista Eddie Redmayne può vivere di una ultra performance attoriale, come è capitato a Dustin Hoffman, a Rain Man e a tutti gli altri personaggi sfortunati messi sul grande schermo, e portarti a casa l'ambita statuetta.
Guarda, amico Francesco, sarà che è tratto dall'autobiografia, a parte quello ti amo, certo, fisicamente, forse perché è tratto dall'autobiografia della moglie, della prima moglie di Stephen Hawking, Janet, e quindi visto dal suo punto di vista. Fatto sta che il film, che è diretto da un regista che noi apprezziamo molto, che è James Marsh, che ci aveva esaltato quando da Sbarbi a Venezia vedemmo Wisconsin Death Trip, questa sorta di pseudo docu fiction incredibile su una novella Spoon River, che ci aveva comunque anche convinto, e anche i giurati dell'Academy, perché si portò a casa l'Oscar come miglior documentario per Man on Wire, il documentario su Philippe T. Qua nel suo versante fiction non convince appieno, perché appunto sembra il classico film su una malattia, su un handicap, su una degenerazione, che è basato su una performance attoriale, che in questo caso trovo che sia più una performance sinceramente più di trucco che non
sì, ma comunque tutto concentrato là, cioè ma che ci frega,
non è il Daniel Day-Lewis del mio piede sinistro, è un qualcosa di molto più convenzionale,
molto più d'impatto,
e effettistico anche,
no,
se vogliamo.
Scusate, mi viene in mente Simple Jack, ditemi che non è così.
No.
Però il rischio è quello, ecco. E il rischio è quello lì, e
all'interno di un film che è veramente,
esatto,
di una banalità,
allora,
sconcertante. Ti
poteva scegliere una biografia di qualsiasi paziente affetto da un morbo di Gehrig, che non si sa neanche se sia il morbo di Gehrig, e non scegliere una mente eccelsa e fargli fare un paio di equazioni per fargli far vedere che è una mente eccelsa che ha rivoluzionato il concetto di tempo. La cosa, diciamo, che della professione di Stephen Hawking sembra quasi veramente una cosa secondaria.
Sì, un film veramente, veramente di cui possiamo fare a meno da tutti i punti di vista.
Sai che uno dei nostri quotidiani, per parlare di questo film, ha parlato di Stephen Hawking dicendo, fisico teorico, protagonista che è comparso in The Big Bang Theory nei Simpson. Non sto scherzando. Una testata molto grossa, adesso mi ricordo se Repubblico il Corriere.
Una testata molto grossa che dovremmo dargli, una testata
sì,
molto grossa.
No, infatti, vabbè. Beh, che poi è vero, che è comparso, quindi... cioè.
No, il film davvero può... gli unici vantaggi o pregi che hanno questi film è che poi uno si riguarda per seconda visione e poi passi qualche mezz'oretta a cercarti delle informazioni in rete su Stephen Hawking, a cercare di ricordarti, di capire chi è,
forse,
quello che ha fatto.
Forse bisognerebbe vedere, io non ho mai visto, A Brief History of Time, il documentario su Stephen Hawking di Errol Morris, che è il più grande documentarista vivente. Forse questo potrebbe essere la nostra scusa per recuperare The Brief History of Time.
Viene in mente, scusate, un film di finzione, mainstream, serio, ben fatto, su un uomo di scienza? A me no, cioè così su due piedi, dico.
No, forse hai ragione.
Forse non è una cosa semplice. Mi hanno parlato benissimo di un film di Giannarelli, Anziano Giannarelli degli anni 70.
Chi?
ma si chiamava Non ho tempo,
del Bianconiglio,
su un matematico francese, però sinceramente no, a me non mi viene in mente nulla.
Beh, potremmo fare una ricerca e lanciare la sfida ai nostri ascoltatori, visto che gli ascoltatori la sfidano a noi, caro Tommy, cioè la lanciano a noi, scusate. Giulio, che era anche quello di Vivaldi e Christoph Waltz, dice: io voto Tommaso per la teoria del tutto. E se non ricordo male, Chiara, nella
Giulio
sua
ringraziamo,
mail...
è lo stesso Giulio che ci ha scritto, uno dei nostri ascoltatori così più presenti, che ci ha scritto anche il pippone su sei film di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, che ringraziamo, non per il voto però, quindi io vorrei un riconteggio, amico Francesco.
Sì, guarda, prima di fare il riconteggio ricordiamo anche quando va in onda Seconda Visione, perché Seconda Visione va in onda,
dillo anche al dottor Noto, così.
Allora Paolo, noi andiamo in onda non soltanto sulle frequenze di Radio Città del Capo in diretta alle 22.30 e poi in replica tra poco più di 24 ore nella notte tra mercoledì e giovedì, non soltanto nello streaming in questo momento di RadioCittadelCapo.it, non soltanto nel podcast che sarà disponibile a partire dalla tarda mattinata di domani, ma anche sulle frequenze di Radio Popolare di Verona alle 10.35 del giovedì mattina. Quindi pensa, in questo momento, se tu puoi sintonizzarti su Radio Popolare di Verona e andare nel futuro,
ma pensa,
di un giorno e mezzo.
La teoria del tutto, il tempo, Stephen Hawking, Bologna-Verona. Cioè, una roba.
Riconteggio?
Riconteggia.
È arrivato un voto per te per Big Eyes e un voto per te per la teoria, cioè, del tutto.
Devo fare 30 secondi per di ognuno.
Sembra che le regole fossero queste un tempo, ora non lo so.
Senti, adesso tu fai il bulletto che tu avanti
come
ancora.
Puntuto il dottor Noto.
Dammi solo un minuto di spoglio.
La sfida che voi lanciate a noi, ma soprattutto a Tommaso, ovvero sia quella di riassumere uno dei film, o in questo caso tutti e due, trama e giudizio in 60 secondi. 30 secondi per Tim Burton, 30 secondi per La teoria del tutto. Tommy, siccome sei nato pronto, io ti lascio il microfono.
Grazie.
Vai.
Margaret fugge via dal marito con la figlia, dipinge bambine con grandi occhi e si ritrova tra le braccia di Walter, pittore anch'egli, che le ruberà la proprietà e l'autorialità dei propri quadri per avere successo. Tim Burton conferma di essere un talento ormai vagamente arido e ci regala un film molto piatto, con interpretazioni piatte e fondamentalmente sopra le righe. Peccato. La teoria del tutto è la storia di Stephen Hawking e del suo rapporto con la prima moglie. Stephen Hawking, uno dei più grandi fisici teorici, affetto dal morbo forse di Lou Gehrig. Il film è di James Marsh, è l'ennesimo film convenzionale, non tanto su un fisico teorico, peccato, ma su una malattia, il classico film che dovrebbe portare il protagonista Eddie Redmayne alla tanto agognata statuetta. Proprio un minuto, ma per il tempo, la teoria del tutto. Che fatica.
È la vita, Tommy. Ma che ci frega, tanto ci sono i Kiss.
Infatti. Tra l'altro è arrivato anche Emma,
Vestito da Kiss.
Veramente?
E com'è?
Ora siamo in quattro,
Sta tirando fuori la linguaccia.
È andata,
anche,
è andata.
Allora, la prossima settimana, parliamo di cinema, sciocchezze e pretese culturali. Sarebbe bello avere anche la prossima settimana il dottor Noto. Ma lui tornerà tra un anno.
E infatti,
ma
lo
non male,
già.
Non come le Olimpiadi.
No, 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 se no era ogni quattro.
Oppure potrei tornare indietro, chissà.
Esatto.
Due anni fa.
Oppure parlare di Acapulco, per esempio.
Beh, noi parleremo di Hungry Hearts la settimana prossima, di certo.
E poi il secondo film decidiamo.
Vediamo,
un
vediamo.
Un film di cui si è parlato molto, soprattutto nella Nord Corea, oppure un film
di
su
cui non
un'altra,
ci ricordiamo esattamente
un'altra
il titolo.
Disfunzione. Sì.
Non lo sappiamo in realtà. Poi magari uscirà qualcos'altro, troveremo, spulceremo qualcosa per voi. Voi andate sulla nostra pagina Facebook, andate sulla nostra pagina Twitter, andate sulla nostra pagina del sito Radio Città del Capo.
Scriveteci
andate...
su Gmail per silenzio in sala e per commentare, come hanno fatto già molti nostri ascoltatori e ascoltatrici.
Seconda Visione vi dà appuntamento a martedì prossimo alle 22.35 in diretta sulle frequenze di Radio Città del Capo e poi nelle varie modalità che abbiamo illustrato prima, che non vi illustriamo più.
Da Paolo.
Da Francesco.
E da Tommaso.
Buonanotte.
Ciao.
Ciao ciao.